E vogliamo aprire le nostre Bibbie in 1 Timoteo capitolo 5 e oggi guarderemo dal 17 fino al versetto 21, fino al 21. Ok? Ce li abbiamo? Qualcuno sta ancora arrivando per sedersi. Allora, leggiamo, dice, gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti perché anche gli altri abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità. Oggi tratteremo il soggetto degli anziani. E per introdurre il nostro argomento, vi racconto quello che è stata l'esperienza di quest'uomo che dice. Ecco, racconta quello che è stata la sua esperienza quando andava a un concerto di musica. Andando in questa chiesa dove c'era questo concerto, ha ricevuto un'ottima lezione di ecclesiologia. Allora, volevo accendere il cellulare perché temo che poi parlo troppo lungo. Aspettate un attimo. Problema dei predicatori che poi si dilungano. Ecco, questo pastore era in questa chiesa, e è entrato nell'atrio principale della chiesa dove si teneva questo concerto e ha notato che c'era un tipo di organigramma di come era organizzata la chiesa e c'era il pastore senior in cima a questo tipo di piramide, poi c'era il suo staff, le persone pagate della chiesa e poi c'erano altri volontari in questo tipo di piramide. Col pastore senior in alto. Poi il pastore ha continuato a camminare per la chiesa, ha preso un corridoio che era un po' laterale e ha visto un altro quadro di vetro con le immagini di altre figure della chiesa ed erano le figure degli anziani della chiesa. E questo pastore ha subito pensato: che buona illustrazione di come gli anziani della chiesa sono stati messi da parte. Da una posizione che doveva essere visibile a meno visibile, appena visibile nella Chiesa. E questo è molto illustrativo del modello che molte Chiese hanno degli anziani nel Nuovo Testamento. In questa sezione Paolo regola, dà istruzione riguardo le guide della Chiesa, riguardo agli anziani. Se ci ricordiamo nel nostro studio, Paolo ha già detto alcune istruzioni. Capitolo 3 ha parlato delle qualifiche degli anziani. Poi in capitolo 4 abbiamo visto, io ho portato una parte, Paolo ha portato un'altra parte, che parla diciamo, dei requisiti per essere un buon ministro, un eccellente ministro. E qui vediamo un altro insegnamento che tratta la responsabilità reciproca tra la Chiesa e le proprie guide, i propri anziani, la responsabilità reciproca della Chiesa e le proprie guide. E vogliamo vedere tre cose da questi versetti che Paolo insegna riguardo questa relazione tra le guide e la Chiesa. Vogliamo vedere in versetti 17 al 18 la remunerazione o il compenso delle guide. Poi vogliamo vedere in secondo luogo il peccato sospettato o vero delle guide, e poi l'integrità delle guide. Queste sono le tre cose che vogliamo considerare. Prima, la remunerazione delle guide, dal 17 al 18. Una cosa che viene fuori chiaramente di questi versetti è che Paolo pretende, insegna che un anziano almeno, o alcuni anziani, sono degni di ricevere un compenso o una rimunerazione per il loro compito. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Poi 18, la scrittura dice non mettere la museruola al bue che trebbia e l'operaio è degno del suo salario. Qui il concetto è che alcuni anziani della Chiesa hanno il diritto di essere compensati. Prima consideriamo le prime parole, gli anziani. Ci conviene fermarci qui un attimo per ricordare che il Nuovo Testamento concepisce una chiesa guidata da un collegio di anziani, una squadra di anziani, e questi anziani guidano, dirigono, amministrano la chiesa. Come sapete, in questa chiesa adesso ci sono due anziani, ma il modello del Nuovo Testamento è che la squadra di anziani cresca e che siano aggiunti a questo collegio altri uomini. E questo è il desiderio del collegio degli anziani. Sicuramente versetto 22, che ci porterà Nico la settimana prossima, parla di non imporre con troppa fretta le mani al potenziale anziano, però gli anziani, la squadra di anziani ha sempre le antenne su per individuare persone all'interno, uomini all'interno della Chiesa che possano entrare a far parte del collegio. Questo lo dico per ricordare alla Chiesa che possiamo aspettarci questo movimento e non dobbiamo essere sorpresi, anzi dobbiamo gioire se altri anziani vengono presentati dai anziani esistenti per essere aggiunti alla squadra della leadership. Qui leggiamo che una delle cose che fanno gli anziani è presiedere. Cosa significa presiedere? Qua leggiamo gli anziani che tengono bene la presidenza. Questo vuol dire che tutti gli anziani, il collegio presiede insieme, e poi vedremo che alcuni presiedono specialmente bene, sono degni di questo compenso, però tutti gli anziani, il collegio di anziani presiede. Prima Tessalonicesi 5:12 dice, che usa la stessa parola per dire, vi sono preposti, vi guidano, hanno il compito di dirigere la Chiesa, hanno questa funzione direttiva. In Prima Timoteo 3:4 la parola è tradotta governare. Come un padre governa la propria famiglia, il collegio di anziani è chiamata a presiedere, governare la Chiesa. Non c'è tanto bisogno di insistere su questo punto. Posso confermare che gli anziani di questa Chiesa, Paolo e io, ringraziamo Dio per come questa Chiesa ci sostiene, ci supporta. Sentiamo davvero questo desiderio e fiducia da parte della Chiesa. E poi arriviamo proprio a questo concetto della remunerazione. Dice: quelli che governano bene siano tenuti in doppio onore, sono degni di doppio onore. E qual è l'idea qui? Qual è l'idea qui? L'idea qui è che c'è un consiglio di anziani, tutti gli anziani dirigono, tutti devono essere capaci di insegnare, però ci sono alcuni, o uno, tante volte è uno, ma non è necessariamente uno, che è particolarmente capace di presiedere, guidare e insegnare. E che succede? La Chiesa riconosce che l'anziano o gli anziani, se più di uno, hanno questa competenza e questo desiderio più alto di lavorare per la Chiesa, e la Chiesa decide di chiamarlo a fare il pastore e per poterlo fare lo paga. L'idea è che tutti gli anziani governano. Quelli che governano bene sono degni di doppio onore, remunerazione generosa, e sono degni di una generosa remunerazione, soprattutto quelli che si danno da fare nell'insegnamento, nella predicazione. Pensiamolo come questa immagine. Immaginiamo che la Chiesa è una squadra di calcio. La Chiesa è una squadra di calcio. E non so se avete mai visto queste figure in alcune squadre che si chiamano allenatore e giocatore. mai sentito? Sono figure nella squadra che fanno la parte sia di giocatore che di allenatore. Immaginiamo che in questa squadra di calcio c'è questo gruppo di uomini che sono giocatori e allenatori. All'interno di questo gruppo di giocatori e allenatori c'è uno che è particolarmente bravo a giocare ed è particolarmente dedito a fare la sua mansione. E la squadra decide, lui dovrebbe dedicarsi a pieno tempo al bene della squadra. Notate che ho detto che tutta la Chiesa è la squadra di calcio, non è il consiglio di anziani che è la squadra di calcio. No, tutta la Chiesa, gli anziani servono per equipaggiare la Chiesa, per scendere in campo, ma anche gli anziani scendono in campo per compiere il ministero. Chiaro il concetto? Mi sto riuscendo a far seguire? Ok. Degno di doppio onore questa figura. È degna di doppio onore. Cosa significa? Come dice il versetto 18, parla di un salario, parla di una remunerazione finanziaria. La prima frase potrebbe lasciare qualche dubbio, non mettere la museruola al bue che trebbia, ma la seconda frase è proprio chiara: l'operaio è degno del suo salario. Si riferisce a una remunerazione. Voglio anche aggiungere questo concetto al nostro studio. Il giorno arriverà in cui l'idea, il desiderio è che un giorno questa Chiesa Veritas possa pagare il proprio pastore. Una persona che avrà una chiamata specifica a servire in questa Chiesa, l'ideale a tempo pieno, ma forse sarà una cosa graduale, part time, però perché no puntare verso avere un pastore chiamato a servire la Chiesa, che la Chiesa poi si prenderà la responsabilità di remunerare finanziariamente. Ok, questo per quanto riguarda la remunerazione delle guide o del pastore. Consiglio degli anziani, all'interno una figura che viene ricompensata economicamente. Numero due, il peccato delle guide o il sospetto peccato delle guide. 19 e 20, non ricevere accuse contro un anziano, se non vi sono due o tre testimoni, quelli che peccano riprendili in pubblico. Qui ci sono due istruzioni. Prima di tutto, quando c'è un peccato sospettato, c'è la necessità di proteggere le guide da accuse infondate. Non ricevere accuse contro un anziano se non due o tre testimoni. Gli anziani sono più esposti a delle accuse, a ragione della posizione che hanno. Sono esposti, sono in vista. E non dobbiamo escludere che qualche accusa a un anziano arrivi alle nostre orecchie, forse non dobbiamo escludere che arrivino anche delle accuse vere. È brutto, veramente brutto, quando succede. Io purtroppo ho visto, negli anni in cui faccio il pastore, ho visto pastori che sono stati rimossi dalla loro carica. Ma quanto è triste quando un pastore viene rimosso per un'accusa falsa, una falsa accusa. Pastori non sono perfetti, pastori possono sbagliare, pastori possono anche escludersi dal ministero. Quello che dobbiamo assicurarci è che le accuse siano ben fondate. Questo vale sia per un'accusa formale, in cui c'è un processo di disciplina, ma anche accuse informali. Possono arrivare alle nostre orecchie accuse dei nostri anziani. Assicuriamoci che sono ben fondate. Non diamo spazio al pettegolezzo per quanto riguarda i nostri pastori. C'è la necessità di proteggere da accuse infondate, ma la seconda istruzione è se viene trovato un vero peccato. Quelli che peccano c'è una procedura, devono essere ripresi. Se c'è una legittima accusa verso l'anziano e l'anziano è dimostrato che è colpevole, è necessario riprenderlo in presenza di tutti. Tutti chi? Tutta la Chiesa, tutta la congregazione. Poi ne parleremo di questo fatto. Però quante volte il danno di un peccato di un pastore si è propagato nella Chiesa o nella Chiesa più larga perché si è cercato di coprire il peccato di un pastore. Questo atto di riprendere deve essere fatto con molto tatto, con molta saggezza. E ricordiamo che stiamo parlando di peccati, non stiamo parlando di divergenze di opinioni o di preferenze, ma di veri peccati, immoralità, falsa dottrina, abuso di potere. Bisogna riprenderli davanti a tutti e bisogna che si sappia. Ora, è molto sensibile questa procedura, e anche qui gli anziani hanno un ruolo molto importante. Hanno una posizione davanti alla Chiesa, devono avere la fiducia della Chiesa per riferire alla Chiesa solo i dettagli che la Chiesa ha bisogno veramente di sapere. Non si tratta di sventolare tutti i mali affinché si crei qualche tipo di informazione per fare più gossip. No, è necessario solo per far sapere che questa persona è stata squalificata dal ministero. Deve essere ripreso davanti a tutta la congregazione affinché non si estenda il danno, però bisogna assicurare il modo che l'influenza di questo leader non continui, non possa continuare a fare altri danni. E poi dice, affinché gli altri abbiano timore, quali sono gli altri ai cui si riferisce? Gli altri anziani. Gli altri anziani, le altre guide. Se pecchi in una posizione come quella di un pastore, l'idea è, guarda che non te la scamperai, guarda che non avrai dove nasconderti. Ovviamente se c'è il pentimento, c'è il ristabilire, forse non tornare alla carica di pastore, non è detto, però uno che non si pente deve avere chiaro che non avrà uno scampo facile. Per ultimo, l'integrità delle guide, versetto 21. Ti scongiuro davanti a Dio, Cristo, Gesù, gli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi e non far nulla con parzialità. Le guide devono fare il loro dovere, devono guidare, devono insegnare, devono affrontare il peccato, devono predicare senza pregiudizi e senza parzialità. Prendiamo prima senza pregiudizi. Stiamo pensando al pastore come una figura integra e l'integrità è legata al non avere pregiudizi. Se siamo onesti, tante volte agiamo in base al sentito dire o andiamo su sensazioni o per concetti, preconcetti, e a volte possiamo cancellare una persona prima di conoscerlo. Penso che può succedere a tutti noi. Gli anziani devono lavorare per creare un'atmosfera di libertà, dove non ci si basa su pregiudizi, ma si basa sulla la semplicità di quello che si vede. E devono lavorare per creare un'atmosfera di libertà, dove le persone possono fiorire, dove si dà il beneficio del dubbio a altre persone. È un incoraggiamento a dare delle opportunità alle persone. Questo è ciò che significa questa integrità che non ha pregiudizi. Agiamo con la semplicità di agire in base a ciò che abbiamo davanti ai nostri occhi e non in base a nessun'altra cosa. Le guide, quando sentono delle voci, stai attento a quello lì. Forse ascolta, ma a metà. L'anziano conosce già la natura dell'essere umano abbastanza bene per non ascoltare le voci su qualcuno né per il bene né per il troppo male. Questo significa agire senza pregiudizi e poi senza parzialità. le guide devono essere anche uomini che operano senza parzialità. Cosa ci può venire in mente quando pensiamo a un ministero fatto senza parzialità? Possiamo pensare a quel pastore che evita di predicare su certi peccati perché sa che quella persona dà tanti soldi. Quello è avere parzialità. Potrebbe andarsene se parla di certe cose. No, il pastore non può cadere in questo tipo di approccio. Deve adoperarsi con integrità. Quando ero in America ho visto una scena comica, ma triste. Eravamo in questa chiesa in Grand Rapids, in mezzo al culto. Si è alzata una persona e ha sventolato una busta bianca all'aria. Era la sua offerta. Non gli piaceva qualcosa della chiesa. E ha fatto sapere che la sua offerta non sarebbe stata ricevuta da quella chiesa. Non avrete mai quello che c'è dentro questa busta. Non gli era piaciuto quello che era stato detto. O un altro esempio, un pastore che evita di parlare di certe cose, certi peccati, perché la persona con più influenza potrebbe arrabbiarsi. Questo è l'opposto di un ministero portato avanti con integrità. Cito Jim, pastore di ICM, che disse: i pastori predicano sempre con la valigia pronta. È un po' diretto, però rende l'idea. O disse Spurgeon ai suoi studenti, disse: predica le dottrine della grazia o succederà una di due cose, o cambieranno loro o loro cambieranno pastore. Ecco, è un po' duro, però a questo deve essere pronto l'anziano che si adopera senza parzialità.